Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buona antivigilia di Roma-Juventus con tutte quelle che sono le notizie. Ah, come mi sento bene oggi, mi sento proprio bene. Caro Manuel, era il modo per ringraziarti per aver messo a punto tutta la questione tecnica. Ci ringraziano anche da casa. Benissimo, partiamo alla grande. Naturalmente noi siamo qui per fare informazione. Aspettiamo anche cosa diranno le carte, cosa dicono le intercettazioni. Diciamo che al momento tutto quello che è stato fatto dal entourage, da chi è stato incaricato dalla Juventus, partiamo dal tema scottante, no? Dove in tanti si divertono sui social perché al bar volano già più bassi, raccontarvi che non ci sono degli illeciti, no? E non c'è una Juve indagata per nessuna cosa riguardante il caso Suarez, che non è stato neanche tesserato, ma conta poco questo discorso. Certo che è un po' astupito, se andiamo a rileggere le dichiarazioni, cioè già da Pirlo nella vigilia della partita d'inizio campionato avevamo intuito, aveva detto a chiare lettere, aveva scaricato la Juventus, Pirlo e chiunque, il fatto che potesse essere una trattativa da portare a conclusione. Non c'erano i tempi tecnici, ma non era cambiato molto rispetto a quanto sapevamo i giorni prima. Sarebbe stata una procedura che anche il sottoscritto ha definito una formalità, cioè se ti presenti e superi l'esame è una formalità, cioè i tempi vengono accelerati d'ufficio, lo ripeto questo, e lo sanno benissimo anche i magistrati, quelli che dovranno decidere, quelli che analizzeranno le carte, quelli che le prenderanno in carico della Federazione Italiana Gioco Calcio, no? Non ci sono illeciti, perché ogni squadra di Serie A, no? E sono pronto a testimoniare, chiamatemi, chiamate i responsabili, i vari responsabili in giro per l'Italia, quei giornalisti, quei colleghi che non hanno le fette di salame davanti agli occhi, ogni società in Serie A, non dico in Serie B, ma probabilmente anche sì, hanno dei canali privilegiati, hanno proprio chi è preposto all'interno della società, oltre ad avere chi può permetterselo, un ufficio legale esterno, incaricato da consulenze importanti, no? A interagire con gli enti istituzionali per passaporti, per problematiche, per tanti motivi. Perché il giocatore della Juventus, della Roma, del Napoli, del Milan e dell'Atalanta, no? Non dico sia giusto o sbagliato, essendo dei professionisti, così come hanno delle agevolazioni fiscali, ecco, se il professionista arriva dall'estero in Italia è agevolato da un decreto, no? Perché? Perché sono dei professionisti e producono reddito per loro e per le società per cui lavorano. Quindi diciamo le cose come stanno. Io faccio degli esempi, gli esempi del popolo. Mi piace parlare al bar, al popolo, a Radio Bianconera. Quindi chiamatemi, cari magistrati, no? Chi eventualmente cadesse dal pero, nel senso non ne fosse a conoscenza, quindi volesse informarsi, convochi tutti i dirigenti, convochi tutti i direttori sportivi e vi fate raccontare prima di prendere qualsiasi decisione, non che sia preoccupato. Ah, guardalo lì, lo Juventino che... No, io sono tranquillo, perché so che per un semplice tesseramento da qualsiasi parte, no, ci si interfaccia con ufficio legale, ci si interfaccia direttamente con la questura e nessuno chiede passaportopoli, nessuno chiede di tesserare chiaramente in modo falso, ok, un giocatore. Se c'è qualcuno che lo fa o l'ha fatto, che paghi. Se c'è qualche società che lo ha fatto o lo farà, pagherà. Ma dimentichiamoci la prescrizione, cioè andiamo a vedere come funzionano le cose, come funzionano naturalmente nel rispetto delle regole le cose. Bene, apriamo tutti i fascicoli possibili, chiaramente apriamoli anche quando riguarderà mio cuginetto che arriva, non so, o un amico della squadretta del quartiere, cioè che sia valido per tutti, non solo in base e in modo proporzionale alle copie di giornali venduti magari il giorno dopo, no? Se li compra Paolino, Paratici o Ibrahimovic, quando diventerà direttore sportivo magari del Monza l'anno prossimo, o allenatore, direttore sportivo, chissà quale progetto ambizioso. Intanto Suarez e l'esame farsa, gli intercettati parlano di telefonate con di Paratici nelle telefonate. Paratici che si permette di ringraziare, non è ancora reato. Io saluto, cioè saluto anche Manuel, non è ancora reato. Magari chissà cosa ha fatto questa notte per vederlo così sveglio e riposato. Magari stanotte non ha fatto nulla. Io l'ho salutato anche oggi, ma anche ieri. Intanto diamo altre notizie. Dybala è tornato ad allenarsi con la squadra. L'attaccante Paolino sarà convocato. Attenzione, allenamento individuale per Morata. Per lui test per vedere se è positivo o negativo. Ricordate che bisogna fare i tamponi, no? Eventualmente messo in quarantena o con due tamponi può essere anche lui convocato. Cioè c'è questa questione, arrivando dalla Spagna. Comunque si sta allenando con allenamento individuale, però ha firmato ufficialmente un giocatore della Juventus. Fortunatamente lui l'italiano lo conosceva, ha sposato un'italiana e sarebbe stato in una botte di ferro, e alla Juventus c'è tornato, non ha avuto bisogno di sostenere l'esame. Poi molti mi chiedono, ma perché Perugia? No? Non perché c'era l'acquazzone, non perché è più facile prendere qualcosa o qualcos'altro. Certo che ti informi. Se voi doveste partire domani mattina per uno stato dove serve il visto, vi informate e magari chiedete al vostro commercialista, avvocato, amico, collega, anche amico poliziotto, o no? Questo è illecito? Se pagate qualcuno al di là di un caffè, amichevolmente, eventualmente, no? Non li pago per questi motivi, per avere dei favori, ok? Cerco di arrivare in tempo, cerco di risolvermi la pratica da solo, ma questa è la procedura. Poi se vogliamo dire che Paratici ha telefonato, se lo hanno beccato coi soldi, se lo hanno beccato con altre cose, ce lo diranno le carte e le sentenze. Questo, tutto il resto di cui abbiamo parlato, no? Tutto il resto è fuffa. Tutto quello di cui abbiamo parlato, ed eventualmente una telefonata di cortesia, una telefonata di uno studio legale a nome della Juventus. Anch'io mi presentavo, sono Antonio Paolino di Juventus Channel. Scusi, per il passaporto, io sono giornalista, come funziona, visto che dovrò andare fra 7 giorni con la squadra in Cina? Tanto per essere chiari. Allora, parliamo di tasselli mancanti, quei tasselli mancanti che mancano per completare, definiamolo così, il mosaico di Pirlo. Beh, in attacco praticamente è fatto, lo stampo primario, fondamentale è fatto. Aspettiamo di capire se sarà Ken, se sarà un centrocampista. Si parla di una pedina eventualmente da scambiare con Douglas Costa, che arriverebbe dal Barcellona. Mi sembra una strada anche possibile, devo indagare, ma che ci porta leggermente fuori strada in questo momento. Ma abbiamo visto che siamo andati fuori strada tutti, forse tranne il procuratore o chi conosceva Morata, che ci provava in tutti i modi a dire Morata vorrebbe, gli farebbe piacere tornare alla Juve. Si è avverato, è un po' come comprare il gratta e vinci. Morata era una delle soluzioni di casa Juve, una delle soluzioni, non di ripiego, perché ripiego non lo vai a scegliere. Ripeto, anche Sarri non è stato un ripiego, se no non avresti dovuto sceglierlo. Sarri è stata una scelta voluta e sbagliata della società. Mi auguro che altre scelte, no? Sbagliate in partenza non vengano prese neanche in considerazione. Avete capito un po' il pensiero? Attenzione, Morata, domani la presentazione alle 14:30. Antonio Paolino, Cose di Calcio, saremo in diretta, quindi la ascolteremo, la analizzeremo con voi e faremo anche questo oggi con i temi della giornata. Attenzione, Suarez ufficialmente all'Atletico, la Juve, lo ribadisco, non è indagata. Dico al momento, perché tutti sembra che aspettino chissà che cosa, no? Ci sono state delle telefonate che non sono reato, no? Può averle fatto l'ufficio legale, non mandi Suarez a Perugia. Perché Perugia? Perché è l'università riconosciuta. A questo punto indagherei anche per quanto riconosciuta e per quanti meriti, ma certamente non si può fare di tutto un'erba un fascio, no? Quindi prendiamo le distanze, difendiamo ancora siamo garantisti, ma certo che qualcosa poi puzza se il comportamento, se il comportamento poi è di un certo tipo, ovviamente, no? Lo riconfermiamo, la Juve non è indagata e non è reato aprire un canale per capire se un giocatore può accedere a un esame, se ci sono esami, se è possibile accelerare la pratica nei tempi legali. Ecco, sono tutte cose che noi chiediamo anche per nostro figlio, secondo me. Ve l'ho spiegato un po' come l'ho spiegata questa mattina al bar, a due o tre così galletti hamburghesi che ho trovato in giro per la città. Però adesso, visto che dobbiamo riportare alle notizie, all'informazione, e tra queste c'è tutto Juve, noi non possiamo che il giovedì collegarci con Casa Pavan. Ciao Massimo, ciao direttore.
Ciao a tutti.
Aspettavo il tuo intervento, non così, qualcuno mi veniva in soccorso. Ho spiegato come si spiega alla gente comune, come ho spiegato stamattina al mio babbo e a due galletti hamburghesi che ho trovato al bar. Tu ne trovi di galletti hamburghesi in queste ore, questi giorni?
Sempre bello, tenero e mai grasso.
Bravo, ti ricordo, siamo della stessa generazione, mi sa. Dimmi un po', qual è l'attacco e qual è la difesa in questi casi da adottare?
Ma è semplice, non mi sembra che... Allora, innanzitutto, una premessa. Mi viene di far arrabbiare il fatto che, con tutti i problemi che ha il paese, si passa in prima pagina per la questione di Suarez.
Pensa.
Perché mi sembra che ci siano problemi ben gravi. Quindi questa storia la puoi mettere, ma non la puoi mettere in prima pagina. Alcuni la sbattono in prima pagina.
Fa capire il motivo, no? Fa capire anche il motivo.
No, perché è di mezzo la Juventus, semplicemente per quello, perché piace, no? Mettere in mezzo la Juventus a questi discorsi e... mettere in mezzo la Juventus, poi perché mettere in mezzo la Juventus, che non ha senso, comunque non ha senso, ben poco senso mettere in mezzo la Juventus in questa situazione.
Fa comodo mettere in mezzo la Juventus e sperare che qualcosa non sia funzionato al 100%.
Fa molto comodo, ma ben poco senso, perché comunque al momento non c'è nessuna situazione di coinvolgimento. Non c'è nessuna situazione di coinvolgimento, non ci sono tesi che possono essere sostenute da delle ipotesi, quindi siamo veramente al, dico al ridicolo, però più o meno quasi. E quello che dicevi tu, come sostenerlo, è molto semplice. Mi sembra chiaro che la Juventus non avesse nessun vantaggio a chiedere qualcosa, perché comunque i giorni stessi in cui ho fatto l'esame non era più neanche più un obiettivo di mercato, quindi quello già fa cadere la cosa. Però indipendentemente da questo, da tutta sta vicenda, chi è che aveva un reale vantaggio? L'unico ente che ha un vantaggio da Suarez, che arriva in Italia e diventa italiano, è lo Stato italiano. Perché? Perché lo Stato italiano guadagna dal fisco, dal fatto che Suarez giochi in una squadra italiana, una parte di fiscalità importante, quindi quello ci guadagna, e poi ci guadagna l'Italia, che è un giocatore prestigioso nel campionato italiano, e basta.
Massimo, ti aggiungo, la Juve senza questo polverone attorno al nome di Suarez avrebbe accettato? Chiaro che è legato sempre alla cittadinanza, al passaporto, no? Mettiamo che te lo avrebbero dato il passaporto il 10 di ottobre. Avrebbe evitato comunque l'acquisto, visto che non poteva rientrare nella lista Champions, a tuo parere?
Secondo me sì, avrebbe anche...
Così, facciamo delle ipotesi, a questo punto è solo un'ipotesi.
Sì, potrebbe anche, sarebbe potuto accadere questo, è una situazione che si sarebbe potuta realizzare, quindi sì. È una situazione che poteva accadere, però... da tutto questo diciamo baradan di cose si capisce molto bene che si sta cercando di creare una notizia sensazione senza avere poi magari le basi della stessa, perché la Juventus, ancora una volta ribadisco, viene messa in mezzo in un modo esagerato, mettendo in mezzo anche dei nomi di dirigenti della Juventus che non sono stati coinvolti, o comunque che vengono citati per altre cose, creando delle...
molta disinformazione al momento, una visione così non corretta. Ti volevo, poi cambiamo argomento, e non perché vogliamo affossare qualcosa, ci mancherebbe, siamo partiti da qui e sai e sappiamo quanto sia il sottoscritto che tu non nascondono mai, cercano di non nascondere mai la verità o l'accaduto. È intervenuto a Sport Italia l'avvocato, il figlio di Capello, Pierfilippo Capello, e mi ha colpito questo. Cosa rischia la Juventus? Difficile da dire adesso, soprattutto è difficile dire se la Juventus rischia effettivamente qualcosa. Per usare termini pratici, la giustizia sportiva agisce solo verso chi fa parte del mondo dello sport e fino ad ora nessuna delle persone coinvolte è tesserata. Tanto per intendersi, la Juventus ha agito tramite il suo ufficio legale, no? E abbiamo detto e parlato anche della dell'avvocatessa. E fino ad ora nessuna delle persone coinvolte appunto è tesserata. Finché non uscirà il nome di qualcuno del mondo dello sport coinvolto, coinvolto non vuol dire telefonare, Massimo, giusto? Confermi?
Sì.
Cioè, uno Paratici risulta che abbia ringraziato, forse adesso non ricordo bene il passaggio, al momento da quello che si sa, no? Non ha detto ha vinto, ha perso, è promosso, è andato bene, grazie di tutto, no? Finché non uscirà il nome di qualcuno nel mondo dello sport coinvolto, sarà difficile dire che c'è stato un illecito sportivo. Se e quando arriveremo a dire che qualche tesserato è in qualche modo coinvolto, bisognerà capire per quale illecito. Io ti chiedo, brutalmente, il rischio è grande, piccolo, nullo? Cioè basta veramente una parolina, estrapolarla da un discorso, metterlo in bocca ad Antonio Paolino o su un giornale e sei fritto? A questo punto andiamo a vedere tutte le pratiche, però. Cioè, se c'è un illecito, se c'è passaggio di soldi, di orologi, di iscrizioni, di patenti nautiche, mettiamo solo un titolo e finisce tutto lì. Se qui invece ci fosse la parolina, dai, mi raccomando, diamoci, cerchiamo di fare in fretta, no? A me capita di ragionare così coi tecnici. Qualcuno dice, ok, maleducato oggi Antonio. Non sanno che magari ho offerto appena il caffè. Ripeto, no? Non voglio drammatizzare o sceneggiare una chiacchierata che non esiste agli atti. Dal tuo punto di vista come la vedi, Massimo?
Ma vedo che si fa un po' troppo intervenisti su situazioni che purtroppo succedono spesso. E vedo molto semplice che a mio parere non hanno chiesto nulla di che, se non capire dove si poteva fare questo esame in tempi rapidi. Poi è chiaro che chi fa l'esame decide in piena libertà e autonomia se questa persona deve essere promossa o bocciata in base a quello che dice.
E qui entriamo in un altro capitolo, no?
Poi che se questa è una persona famosa e chi fa l'esame decide di agevolarla, è responsabilità di chi fa l'esame, è responsabilità della sua coscienza. Quindi, però, chi dall'altra parte, purtroppo, ci sono, come succede nella vita reale, capita che chi ha un certo tenore di vita a volte sia agevolato rispetto ad altri su tante cose. Però non è che lo dico io, non è che dico che sia una cosa bella, però purtroppo succede così.
Dai, facciamo la battuta su quella scuola del recupero anni, di quello spot in cui ci si prendeva in giro con i grandi campioni, no? Tre giorni dopo, diplomati laureati col massimo dei voti magari. Non faccio riferimento né a nessun giocatore né a nessun organo scolastico.
Ci sono alcune scuole private dove magari poi alla fine paghi ed è più facile arrivare al risultato rispetto ad altre scuole
Punto, cambiamo argomento. Abbiamo dato il nostro input, abbiamo fatto un ragionamento di buon senso. Lo faremo così anche con altri giocatori. Sappiamo che da altre parti hanno giocato giocatori tesserati con passaporti falsi, no? L'ammenda pagano la multa.
Ricordo che ogni partita con un giocatore sarebbe un meno uno, mi sembra.
Esatto.
Quindi fate voi il calcolo.
Perché io e Pavan non siamo bravi in aritmetica.
Senti... No, dovevano chiudere meno 40.
Ho capito, quindi forse retrocedere.
Non è successo niente.
Perfetto.
Tutto a posto.
Senti un po', non fare il cattivello, che poi dicono che tiriamo fuori le unghie. Senti, ma che cosa manca come tassello per montare il mosaico per Pirlo? Ovvero, Pirlo, che tassello chiederà secondo te? Una quarta punta o Morata, come qualcuno ci sta dicendo, ascolto molte trasmissioni, Morata ha già capito che può partire titolare, può partire dalla panchina, forse come a Roma se verrà convocato, cioè non avrà pretese, avrà pretese quando avrà il posto, avrà la maglia da titolare, la pretesa di segnare e di smarcarsi dagli avversari, o un esterno basso come scrivi da in questi giorni sulle colonne di Tutto Juve?
Da mesi,
è vero. Sei bravo almeno a cambiare il titolo.
Allora, guarda, ti dico, cosa serve? Se consideriamo Kulusevski un attaccante, allora siamo a posto, abbiamo quattro attaccanti.
Tu come lo consideri?
Ma può fare anche vedendo quello che ha fatto l'altro giorno, può fare anche,
secondo
fare
me
l'attaccante.
E avendo un Ramsey rispolverato, io direi che potresti essere anche già a posto.
Però questo non esula al fatto che deve a quel punto comprare un esterno di attacco. Perché se lui consideri lui un attaccante, allora devi prendere Chiesa, sia di Lucas Costa, no? E quindi quello è un discorso, perché a mio parere mancano almeno tre tasselli. Un attaccante, però lo andiamo a cancellare se consideriamo Kulusevski un attaccante. Un esterno basso e un centrocampista. Togliendo l'attaccante andiamo a prendere un esterno più alto, tipo Chiesa, un esterno basso. E potrebbe essere, io il pallino ce l'ho, si chiama Robin Gosens, però tanto poi non mi ascolta nessuno, quindi prenderemo Emerson Palmieri e infine un centrocampista se parte Khedira. A mio parere questi sono dei giocatori che servono assolutamente.
Certo. Guardando un po' come si stanno rinforzando le altre, ti sembra che Conte e l'Inter stia usando la forza per tentare davvero il vero assalto al campionato? O
sì,
si nasconderanno ancora?
Quest'anno si lotterà per il secondo posto, il titolo è già loro, possiamo anche dirlo apertamente, se non lo vincono hanno fallito in maniera più assoluta. Poi non lo so, dimmi
finalmente,
tu prenderanno...
finalmente la Juve, non è solo la Juve che fallisce, che sai che c'è solo la Juve.
Quest'anno se non vincono, sono 9 anni che non vincono.
Perfetto.
No, ma volevo sapere da te chi sarà il prossimo della Juve che prenderanno dopo Samoa, Marotta, Stellini, Conte, Vidal, non so, tu hai sensazione, Scandreva, hai sensazione su chi sarà il prossimo?
Ma io candidavo qualche amico come team manager.
Ah, potrebbe anche
del giro degli ex calciatori, cioè manca un team manager, nei ruoli manca quel ruolo lì, e così hai fatto il copia e incolla, giusto?
Sì, a me serve ancora qualcosa
per vederli
ancora un po' più bianconeri.
Beh, perché... Llorente, non potrebbero andare su Llorente? Prenderlo?
Sì,
vero?
Di lui, sì.
Vero.
Sì. Poi bisogna vedere un attimo su quali altri che sono disponibili.
Senti, una battuta finale davvero in 30 secondi, poi c'è il primo break, dovremmo aver, ringraziamo anche per i messaggi, oggi stavamo sistemando, abbiamo la tecnologia all'opera e quindi controlli su controlli, e quindi speriamo che ci riceviate bene, meglio di quanto abbiamo iniziato. Ultimo domanda per Massimo Pavan, Tutto Juve, ti chiedo Roma-Juve, che partita sarà con tutto quello che si è detto anche su Dzeko?
Ma la partita non sempre, non sottovalutare la Roma, per un bel esame per Pirlo. Penso che se vince a Roma fa un piccolo passettino in avanti di credibilità, me lo auguro, perché quest'anno sarà una lotta punto a punto, quindi non bisogna perderne. E vincere a Roma con una bella prestazione dai un po' ancora più di consapevolezza al progetto in una fase che è ancora chiaramente embrionale. È un bel test, perché abbiamo visto una buona Juve contro la Sampdoria, però non abbiamo capito se era la Juve forte o la Sampdoria scarsa, e quindi diciamo che fare una bella partita a Roma, una bella vittoria, ci potrebbe rafforzare la tesi della Juve forte
e sarebbe un modo per rimandare alla mittente anche determinati attacchi. Grazie al
direttore, ci direbbero comunque magari c'era la Roma scarsa, quindi.
E certo, perché gliel'avete lasciato Dzeko, era già convinto di venire alla Juve. Grazie Massimo, buon lavoro, buona settimana, buon fine settimana, buon campionato. Noi ci lasciamo immediatamente, leggo davvero tutto, i messaggi, però adesso un break.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Cose di calcio.
Cose di calcio, allora ricordo in mia compagnia, aspettando di riabbracciare radiofonicamente parlando, Chiara Papanicolaou ai suoi ultimi tuffi stagionali nel bel mare della Grecia. Disponibili con voi per chiacchierare, per interfacciarci, per parlare, per dirci anche che qualcuno non ci sta ascoltando bene, stiamo cercando di risolvere. Davvero non avrei dovuto dire la parola magica oggi mi sento meglio, ma volevo dire non ho la febbre, non tossisco, cioè fortunatamente sto bene, come spero che stiate bene anche tutti voi. E ho visto già lì il gesto scaramantico al di là del vetro del nostro Manuel Moroni, il mitico Manuel Moroni. Chi è che non ha cresciuto con le musiche nelle discoteche di Manuel Moroni? Io ogni tanto ci andavo e scappavo quando vedevo lui, perché metteva della musica troppo bella. Io ero già avanti, tecnologico ed elettronico. No, sto scherzando. La prima pagina di Tutto Sport, caso Suarez, perché spunta il nome di Paratici nell'inchiesta e che rilievo ha? L'abbiamo sentito anche nel notiziario della nostra redazione, che riassume naturalmente i fatti, e i fatti ci dicono quello che sottolinea anche, no, dopo la nota dell'Università di Perugia, che naturalmente non è stata impeccabile nel vantarsi di questa opportunità. C'è il giocatore della Juve, andrà alla Juve, poi se c'è un docente della Juve, tifoso della Juve, io vedo, no, cambia ruolo, cioè diventano veramente, diventa l'uomo o la donna della strada che farebbe di tutto pur di farsi una foto, un flash con Antonio Paolino. Figuriamoci con un Suarez in procinto, sapendo che la Juve aspetta quei documenti per tesserarlo, e capisci che hai fatto bingo, cioè ti vanterai per tutta la vita, no, di quel fatto di essere il docente che ha dato la possibilità a Suarez di diventare cittadino italiano e via dicendo. Sappiamo come funzionano le cose a Torino, come a Perugia, come a Taranto, che sia chiaro. E quello che sottolinea appunto Tutto Sport, si parla di, intanto ci sono le dichiarazioni dell'avvocato Maria Turco di ieri, che chiarisce la sua versione dei fatti, ovvero che cioè praticamente ha lavorato per informarsi con Perugia, no, per presentare il candidato, per sapere quali erano le pratiche da svolgere, le fa un ufficio legale. No, volevo andare su questo. A quel punto potrebbero anche procedere, eccolo qui, la giustizia sportiva. La Procura federale ha aperto un fascicolo che accoglierà le carte di Perugia e che potrebbe essere arricchito, quindi carte che arrivano dal giustizia ordinaria, che potrebbe essere arricchito da indagini autonome della Federcalcio. La Juventus, perché la Juventus possa essere accusata di qualcosa, tuttavia, è necessario che ci sia la prova concreta della corruzione, cioè aver istigato a procedere in un certo modo per avere qualcosa in cambio. Della corruzione dei vertici, cioè dei professori dell'università, quindi ci vuole una prova concreta, non una chiacchierata così, ok? A quel punto potrebbero anche procedere con un processo sportivo, con pene che vanno dall'ammenda, attenzione, un'ammenda, la Juve verrà multata, ecco, fino alla penalizzazione di punti in classifica a livello di club e l'inibizione fino a 2 anni per i tesserati. Allora, rischia il tesserato interessato, eventualmente chi riconducibile direttamente alla società, non un consulente esterno, quindi non lo studio di avvocati. Poi ci potrebbe essere la penalizzazione di punti in classifica, ma la Juve non penso che rischi questo, perché non avendolo tesserato, essendosi disinteressata ancora prima dell'esame, non è cosa di poco conto. Ecco che resta l'ammenda, quindi attenzione a quello che potrà emergere. Poi pronti a dire se la Juve è colpevole, deve pagare a qualsiasi titolo e livello, ma attenzione a dire, cioè a proseguire su questa falsa riga, andare a controllare tutti quei cittadini che hanno avuto necessità di seguire questo iter, no? Parlo a livello professionistico e squadre di calcio, tanto solo per chiarirlo, facciamo poi gli stessi titoli di giornali e tiriamo giù anche una statistica cancellando la prescrizione. Tutto Sport si concentra nella pagina online di questo tema, su questo tema, il rettore dell'università, ecco con chi ho parlato della Juve, andiamolo a vedere, no, perché è interessante sottolinearlo e lo avevo letto in precedenza, e dice appunto: in primo piano c'è l'indagine, rettore dell'Ateneo di Perugia, ovvero il professor Maurizio Oliviero, che ha voluto far chiarezza sui contatti con la Juventus e col direttore sportivo Fabio Paratici. Quindi noi diciamo quelli che sono i fatti e le dichiarazioni, non possiamo tirare conclusioni, no? Le facciamo parzialmente ad oggi per quanto ci viene scritto dalle carte, Però è anche giusto capire che cosa si sono detti i due, perché si sono sentiti. Specifico che l'unica volta, parla il rettore, che l'unica volta in cui sono entrato in contatto col dottor Paratici è stato in occasione di una garbata telefonata di cortesia ricevuta alcuni giorni dopo l'esame, con la quale lo stesso, no? La Juve aveva già ammesso, non in questa fase qui, che sia chiaro. Quindi avviene dopo questa telefonata di cortesia, l'esame è avvenuto, quindi non c'è stato prima per dire accelera, fai, dici, da quello che ci dice il rettore, con la quale lo stesso Paratici voleva comunicarmi che l'entourage del calciatore era molto soddisfatto per l'accoglienza ricevuta presso la nostra università, l'Università per Stranieri di Perugia. Dichiarazione che hanno fatto tante mamme di amici che conosco dai tempi dell'università, che stranieri che sono andati a Perugia e che si permettevano di ringraziare, forse anche con le lacrime agli occhi, i docenti per essersi trasformati anche in mamma e papà per alcuni allievi che arrivavano da molto lontano rispetto all'Italia. Qui siamo in una situazione diversa, non voglio diventare il grande fratello Gobbo, ma vi voglio raccontare come funzionano le cose. Se c'è stato altro, Antonio Paolino cambierà registro. Cambieremo registro in tanti, ma Antonio Paolino vorrà sapere, come tanti bianconeri, come funziona anche da altre parti, se non si mette magari la telefonata nel dire si riesce a fare prima, c'è la possibilità lecita, legale, di fare questo o quest'altro. Se l'università decide in piena autonomia, non è un mio problema. Se io pago un caffè è una cortesia, se regalo orologi o il passaporto in cambio, avremmo dovuto indagare già i tempi addietro. Bene, allora, visto che questo è uno spazio che voglio dedicare a voi tifosi, in questo momento sapevo di aumentare l'adrenalina, ci sono dei vocali, ringrazio dalla regia Manuel, aspettavo proprio la tua comunicazione, e allora, mentre io vado a pigliare qualche notizia, non quella più accomodante, ma cerco di informarvi in questa fascia oraria, tra le 13 e 15, anche su Bon Channel, anche e soprattutto sulla nostra chat, anche e soprattutto con quello che ci volete dire attraverso messaggi o vocali, come in questo caso.
Ma buongiorno, buongiorno, Paoluccio, ce n'è uno.
Sembri...
Direttore numero uno, grande direttore, sì, un numero uno.
Grazie, troppo buono. Vabbè, questi... Ma sta parlando... Cioè, c'è ancora qualcosa... No, ma non chiamare solo per fare i complimenti, sembriamo i fratelli, no? Ti ringrazio, grazie. Non è sempre semplice... ma cerco di spiegarmi così come spiego le cose a casa mia e alla mia coscienza. Vai con un altro messaggio.
Salve direttore, ti sto seguendo. Io sono un avvocato, Fabio da Roma.
Fabio, posso
ti
chiamarti?
Una cosa.
Fabio,
l'azione
se posso
penale
chiamarti ti chiamo.
È obbligatoria per i PM, quindi ci sarà un PM che sicuramente e giustamente aprirà un fascicolo. Come ti ho detto però ieri, mi aspetto anche che il PM della Procura di Napoli apra un fascicolo sul signor Aurelio De Laurentiis, non perché debba necessariamente essere condannato, ma perché venga accertato se lui era a conoscenza di essere positivo al coronavirus Covid-19 prima di entrare all'assemblea di Lega. Oltretutto, il signor De Laurentiis, violando la quarantena, ha preso un'ambulanza privata e si è recato all'ospedale Gemelli di Roma. Vorrei sinceramente che con grande rigore venisse condannata la Juve, ove venissero accertati certe responsabilità, ma venissero anche accertate le responsabilità del presidente del Napoli. Grazie.
Ciao, mi ricordo questo tipo di intervento, ti ringrazio per avermelo ribadito. Noi proviamo a chiamarti, perché noi abbiamo il tuo numero di telefono, non ti chiederemo nessuna agevolazione tariffaria, e se vorrai, rispondi al nostro Manuel, no? Ogni tanto faremo questo tipo di interventi. Con l'avvocato, con il panettiere, con il disoccupato, con qualsiasi juventino abbia voglia di partecipare in questo modo, no? Alla nostra, alla mia, alla vostra trasmissione. Ti aggiungo, ti chiederò anche eventualmente, lo chiedo agli altri eventualmente, al di là di De Laurentiis, questa questione legata al Covid, e ci sono gli estremi per intervenire, già tu li annusi, ma fondamentalmente su altre situazioni equiparabili a questa situazione, cioè tesseramento, squadre di calcio, come si comportano, squadre dilettantistiche per chi ha dei figli, per chi ha il figlio titolare, poi cambia squadra improvvisamente, arriva in un'altra squadra. Questi tesseramenti, cara federazione, care società di calcio, vengono fatte tutte in modo trasparente? No? O qualcuno cerca sempre di arrangiarsi? Io sono contento che abbia accettato il nostro invito. Abbiamo al telefono. Ciao!
Ciao direttore, buongiorno.
Ciao avvocato, non ricordo il tuo nome, perdonami, leggo
Fabio.
Fabio da Roma. Intanto sì, spero che anche un avvocato sappia gestirsela, non solo nelle aule dei tribunali, ma in radio, no?
Sì, io lavoro nell'ufficio legale di una multinazionale, ma qualcosa ho studiato, insomma.
Eh beh, si capisce qualcosa. Dico intanto...
Qualcosa mi ricordo.
Intanto mi sa tanto che mamma e papà ti hanno educato, non perché sei juventino, lo direi per tutti, ti hanno educato al buon senso, al rispetto del vicino, al rispetto delle regole per te e della libertà altrui. Mi sembra di capire dal tuo intervento, perché non hai puntato la pistola contro nessuno, come non faccio io normalmente, tanti altri, anche noi juventini. Però,
ma noi juventini siamo così, direttore. Cioè, quello che
Antonio, che direttore? Antonio, Fabio e Antonio, dai, dimmi la tua.
Esatto.
Al di là di De Laurentiis, ho capito il tuo intervento, e diciamo che c'è il fascicolo. Cioè, già pronto, in Parlamento anche, l'interpellanza.
Non credo, Antonio, che esatto, sia pronto, perché non ho sentito notizie. Mi sembra molto insabbiata la questione. Poi, io ti dico una cosa. Mia figlia ha fatto un tampone, e siamo dovuti stare, io e la madre, 48 ore barricati in casa, come giusto che fosse. Il tampone era negativo, poi sono uscito.
Perfetto.
Ma se io fossi uscito e avessi contagiato 10 persone...
Eri perseguibile.
Perché quel signore no?
Ecco, ti vengono in mente altri esempi su, cioè, tanto per chiarire l'aspetto, aspettiamo quello che ci dicano, ci diranno le carte, no? Siamo garantisti tutti, però non abbiamo l'anello al naso, no? Tanto per essere chiari.
Non tutti però, Antonio, siamo garantisti, mi sembra.
Chiaro,
perché non
noi,
c'è stato nulla
noi
fino adesso, c'è una telefonata di un avvocato, e quindi non di un organo societario della Juventus Football Club, e praticamente il quale che cosa fa? Contatta l'Università di Perugia dicendo, raccomandandosi di fare presto un esame. Il reato qual è?
Certo.
Gli è stato detto, promesso una dazione di denaro di un'altra utilità? Perché la corruzione è dare un'utilità o denaro per un atto del proprio ufficio o contrario al proprio ufficio.
Ecco.
E contrario al proprio ufficio, come si configurerebbe potenzialmente nel nostro caso, in realtà si parla di corruzione propria, altrimenti è impropria. Io non ho sentito nelle intercettazioni che sono state immediatamente pubblicate, perdonami, in altri casi non vedo altre intercettazioni.
Non vedo altre intercettazioni, quello che chiedo anch'io, per qualsiasi tesseramento e non per una questione di provincialismo, no? Cioè di partigianeria. Senti,
certo,
chiudiamo questo fascicolo. Mi apri il fascicolo Pirlo? Cosa c'è scritto? Cosa hai iniziato ad appuntare sul fascicolo Pirlo? Quello sportivo,
Quello che penso io è un grandissimo allenatore. L'ho visto alla prima partita e l'avevo visto anche contro il Novara. Un allenatore, secondo me, straordinario. Al physique du rôle, quello di prima, neanche lo nomino perché, va bene, lasciamo stare. E è una persona pacata, con tante idee, e io devo essere sincero, io trovo una Juve, la squadra, veramente fortissima, come era fortissima l'anno scorso. Purtroppo, se tu hai una macchina ottima ma non hai la patente, non la sai guidare,
e il pilota sta al telefono, non è concentrato su, no? Cioè, il pilota, nel senso, la macchina non gira come dovrebbe girare,
esatto.
Ovviamente non vai lontano.
Dico solo questo: Klopp, che penso che qualcosa di calcio ci capisca, siamo tutti d'accordo, vero? Ha detto che l'anno scorso non aveva mai visto, ti ricordi quando giocammo, no? L'amichevole con la sua squadra, dice, non aveva mai visto una squadra tanto forte come, a livello di rosa, come la Juventus dello scorso anno. Come abbiamo fatto a farci eliminare da Lione, lo sa soltanto un signore toscano adottato dalla città di Napoli. Per il resto, signori, la Juve è fortissima. Come già scritto, i piedi che hanno i giocatori della Juve in Italia non li ha nessuno, in Europa forse solo 2-3 squadre.
Fabio, io ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, questa piccola sorpresa, incursione in casa tua, buon campionato a te, tieni aperto i tuoi fascicoli, pronti a leggerli con molto molto piacere e attenzione.
Forza,
grazie
Juve.
Sempre let's go fino alla fine. Ciao Fabio, buona giornata.
Ciao, buona giornata.
Ecco, allora questo sarà il nostro modo. Mi aiutate anche a produrre al meglio questa puntata e altre puntate, neppure troppo a sorpresa. E l'indicazione che daremo, che abbiamo già dato, che ho già dato a tutti i colleghi nel corso di questa stagione, quando si potrà, quando sarà importante dare spazio anche alla vostra voce, c'è il vocale, c'è il messaggio e poi in certi casi oggi serviva l'avvocato. Dai, oggi serviva un avvocato e noi l'abbiamo fatto intervenire. In televisione stiamo cercando di arrivare col miglior segnale. Vedo di là il nostro avvocato della regia, ovvero Manuel, che si sta adoperando. Grazie per le segnalazioni. Intanto ascoltateci attraverso l'app e vi chiediamo ovviamente scusa. Sicuramente la Juve non c'entra e la verità alla fine darà ragione a questo. Però come juventino puro dice ho qualche perplessità. L'interlocutore si sente un po' meglio. Ecco, da Cosenza ci dicevano che il nostro intervistato si sentiva meglio. Questo è un boicottaggio nei confronti del direttore. Cioè, devo stare a casa? È un messaggio per dire stai a casa e telefonaci? Beh, intanto ci scherziamo sopra. Andiamo a leggere altri messaggi. Nella Juve vedo molta confusione e superficialità. Ma le patenti regalate ai vari giocatori dell'Inter, come mai è stato tutto insabbiato? Forse è stato già detto, ma il volume lo stiamo alzando. Do già la risposta e ripeto, stiamo cercando davvero di risolvere. Spostiamoci, eccola, no, Alfredo da Monza. Non riesco a nascondere la mia delusione per questa vicenda che comunque ci getta ombre addosso e bisogna essere bravi anche a difendersi. E qualcuno dice sempre è ad attaccare gli altri. Io vorrei un paese più equilibrato, un paese che faccia passi in avanti, un paese più civile, più educato, più sportivamente allenato, no? È un'utopia, è una speranza che non arriverà mai a concretezza. Io ci credo anche attraverso le nostre parole. E quando mi incontro con gli altri, non devo per forza sempre ricordare come fanno loro il rigore di Ronaldo o meno, no? Cerco di partire a step, facendo ragionare. Ovviamente, però abbiamo raggiunto Malu Pasincato, in questi casi serve anche un direttore sportivo. Malu, eccoti, ciao Malu.
Buon pomeriggio Antonio, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Grazie per questo tuo intervento. Allora, intanto parliamo di campionato, un campionato che riparte sabato, l'Inter e alcune altre squadre, sappiamo i motivi, non hanno giocato, recupereranno mercoledì prossimo. Ti chiedo, come sarà Roma-Juventus e soprattutto può essere considerata una prova verità per la Juve, cioè si alza l'asticella, è la seconda giornata, quindi dopo i tanti elogi, dopo quello che si è visto contro la Sampdoria, vedere quello che è veramente già germogliato, ci si può aspettare già qualche risposta in più? È ancora tutto imprevedibile.
Io dico che all'inizio bisogna sempre andare i piedi piombo nei giudizi, nel senso che sia nel bene che nel male, eh. Dunque secondo me è una partita indicativa perché il livello della Roma è per me superiore rispetto a quello della Sampdoria. Difatti Ranieri è stato un signore, qual è come allenatore, come persona, a dire che una squadra non può essere così dimessa la prima giornata in casa della squadra campione d'Italia. La Roma si sa di questa partita, anche se capita presto, ma è già capitato anche 5 anni fa quando proprio Dzeko segnò, è una partita sentitissima, è una delle partite assieme al derby più sentite in versione giallorossa, e di conseguenza sarà una partita veramente ad alta tensione anche per quello che è successo, per quello che doveva succedere, che poi non è capitato. Di conseguenza capiremo questa Juventus veramente se quella padronanza che ha dimostrato soprattutto nel primo tempo, ma diciamo il controllo di tutta la partita, lo sarà anche in un campo difficile come quello della Roma, una squadra che avrà il dente avvelenato dopo quello che è successo della sconfitta a tavolino per il problema burocratico nel compilare le liste nel caso di Avarà, e di conseguenza capiremo quello che sarà l'assetto tattico che va a proporre Pirlo quando gioca contro squadre con un tasso tecnico più alto rispetto alla Sampdoria o a squadre di quel livello.
Alto tasso tecnico invece da parte di Malù, e quindi ti chiediamo in questo intervento di decifrarci un po' la partita di questa sera, diretta alle 21 su Sky, tra Bayern Monaco, campione in carica della Champions League, contro il Siviglia, che vale la Supercoppa Europea. Il Bayern che abbiamo visto superare il Paris Saint-Germain, e il Siviglia, non so se ne avevamo parlato con te, a sorpresa o meno, come ha battuto l'Inter in quella finale e che partita sarà questa sera?
Ma ha battuto l'Inter in una situazione in cui l'Inter ha avuto la palla di poter chiudere la partita sul 2-0 con Lukaku, che è stato protagonista nel bene e nel male, diciamo, quella partita, perché ha fatto rigore, ha trasformato, poi ha dato il gol che poteva essere 2-0, poi è stato sfortunato nel tocco che ha deciso la partita. Oggi è equilibrata, anche se per me non nettamente, leggermente più avvantaggiato il Bayern Monaco, perché il Siviglia è una squadra spagnola, una squadra che gioca a calcio senza timori reverenziali, e di conseguenza secondo me sarà una partita molto più equilibrata di quello che possono dire i bookmakers, quello che può pensare la gente, che sarà una passeggiata di salute per la formazione tedesca, che gode del fatto che comunque ha entusiasmo, ha la voglia di fare qualcosa che ha fatto solo nel 2009 il Barcellona di Pep Guardiola, che è quello di vincere 6 titoli in un'unica stagione, in un'unica annata. Dunque va incontro a questo record, e di conseguenza sappiamo che i tedeschi fanno incetta appunto di queste situazioni, però è una partita che mi auguro sia bella e sia godibile, perché comunque giocano due grandi squadre.
Senti Malu, siamo quasi in chiusura di questo collegamento, ti chiedo proprio di fare un parallelo. Intanto, profilo Dembélé, si fa il nome di Dembélé per la Juventus, scambio, non dico la pari, c'è una questione anche di età, eccetera, con il Barcellona, con Douglas Costa. Chi ci guadagna, chi ci perde, cos'ha Dembélé da affascinare la Juventus?
Allora, Dembélé sicuramente, quando è andato al Barcellona, quando è esploso prima a Rennes, poi al Borussia Dortmund, ha confermato in Champions soprattutto il suo livello, è stato pagato un prezzo altissimo in quell'estate di follia del 2017, dove Neymar andò per 220 milioni di euro al Paris Saint-Germain. Diciamo che in questi 3 anni si è un po' perso, ma nonostante questo ha vinto un mondiale, anche se poteva fare molto di più, è un giocatore giovane ancora, dunque secondo me deve cambiare proprio squadra, e la Juventus può essere la squadra che è abituata anche a rilanciare i giocatori che sembravano persi, perché comunque c'è una certa disciplina, una certa rigidità nel gestire le situazioni, e dunque secondo me la Juventus può essere la squadra giusta, anche perché c'è questo feeling con i giocatori francesi che difficilmente non fanno bene alla Juventus.
Ecco, dove me lo collochi nello scacchiere? Che tipo di giocatore è? Lo metti lì al posto di, prima di, panchinaro, sostituto di chi?
No, è un giocatore che può essere un cambio quando tu giochi col 4-3-3, che praticamente un giocatore che può giocare sia esterno destro che esterno sinistro alto. Quelli sono i ruoli in cui lui diciamo rende meglio, di conseguenza può essere un giocatore che, anche se parte dalla panchina con i suoi strappi, con la sua velocità, può essere devastante, può essere determinante. Penso che anche lui ha voglia di dimostrare che non è un giocatore finito, ma che questi 2 anni e mezzo in cui, tra infortuni e ci ha messo anche del suo, come leggiamo dalle cronache, può veramente ritagliarsi qualcosa di importante. Quest'anno ci sono gli europei, ultimamente non è stato più tanto convocato con la nazionale, e di conseguenza si sa che se giochi in un club come la Juve, Deschamps, il mister, sappiamo che è molto legato, non è sensibile a non convocare un giocatore da Juventus. Prova ne è che Rabiot, che sembrava che con Deschamps non doveva mai essere convocato, è stato riconvocato, perché Rabiot nell'ultima parte di campionato post-lockdown ha fatto vedere buone cose, anche domenica è partito col piede giusto.
Davvero in 30 secondi, ma lui invece ti chiedo, anche perché è la antagonista numero uno e parte anche più avanti rispetto all'anno scorso, l'Inter alla ricerca di Kanté.
Dipende adesso quello che succede in uscita, perché per prendere Kanté ci vogliono soldi. Sappiamo che le squadre inglesi non sono tanto interessati a svalorizzare i loro prodotti. Loro li pagano a caro prezzo e vogliono anche venderli senza svenderli. Dunque, per andare a prendere Kanté ci vorranno soldi veri, e di conseguenza bisogna assolutamente, per l'Inter, recuperare dei soldi con la vendita di Skriniar, con la vendita di Nainggolan, comunque cercare assolutamente di portare questo gruzzolo di soldi che serve per portare il giocatore dal Chelsea all'Inter.
Non potevamo non toccare la sfera mercato con un grande direttore sportivo quale Malu Pasincato, nostro ospite settimanale. Grazie Malu, abbiamo parlato un po' dell'Inter, questo ricerca di Kanté e soprattutto anche di Juventus con il nome nuovo che appare da qualche giorno sui giornali, ovvero quello di Dembélé. Grazie Malu, buon lavoro, alla prossima
grazie
settimana.
Grazie a voi, grazie a voi, buon pomeriggio.
E allora ci state scrivendo, si torna su Suarez. Beh, la FIGC interviene, lo dico a Simone da Lucca, perché una squadra italiana tesserata in Italia, cioè iscritta ad un campionato italiano, la Juventus, comunque si è interessata al caso Suarez, e quindi questo non è previsto in certi termini dal regolamento, dallo statuto interno della federazione stessa, quindi niente di che sulla carta. Poi bisogna vedere che cosa è successo realmente. Adesso succede realmente che sono le 14 e noi ci fermiamo, ma riprenderemo per la seconda e ultima ora di Cose di Calcio.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Cose di Calcio.
Cose di Calcio, seconda ora. E niente, scaricate l'app, accendete l'app, ascoltateci attraverso l'app e ovviamente non dimenticate mai di accendere Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta, l'unica che, come vedete, interagisce con voi per parlare di calcio e anche per segnalarci qualche disfunzione tecnica. Allora, tra i messaggi che sono arrivati, vediamo adesso, ci sono tanti vocali, andiamo... l'audio si sente la Rai parlano di Serie B, e chi è questo bel gufetto? No, ma questo è qualcuno che parla così, senza sapere neanche come. Chiedetegli come si chiama a questo signore. Prendete il numero di telefono, scrivetegli. Chiama Radio Bianconera. No, tranquillo, quello non è scongiurato, perché il tesserato non è mai stato, cioè il giocatore non è mai stato tesserato. Poi questi rischi ci sarebbero. No, ma non è stato tesserato, tranquilli, niente di che. Per me ci può essere multa, deferimento eventualmente del dirigente interessato, se dirigente si tratta, o legato direttamente alla Juventus, perché altrimenti chiarisce già l'avvocato della Juve, ci ritorno, vorrei staccarmi da questo argomento, la Juve non c'entra. Caso Suarez parla Maria Turco, poverina, capita sempre lei, cioè è lo studio legale a cui la Juventus affida le sue consulenze, legale dei bianconeri, lo studio Chiappero, mai chiesto trattamento di favore, inchiesta della FIGC parte in automatico, no? Anche perché devono far vedere di togliere la polvere dalle scrivanie, ci mancherebbe, solo che parte sempre ogni tanto e a scoppio ritardato sulle altre società. Ho chiesto io che quell'esame fosse regolare e questo è stato messo agli atti. Caso Suarez parla l'avvocato Turco. Nella telefonata intercettata chiedo esplicitamente che non ci siano trattamenti di riguardo per Suarez, travisato il riferimento ad altri calciatori. Certo, avessimo altri calciatori, no? Potremmo iniziare a anche ragionare di mandarli a Perugia, cioè capitassero situazioni così, ma ci mancherebbe, teneteci conto, cioè quando arriva l'idraulico a casa vostra e vi dà il bigliettino, vi dice aveste bisogno, o anche senza farvi dei lavori, viene il decoratore, io sono anche idraulico, vi dà il bigliettino, se aveste bisogno chiamatemi, abbiamo un'impresa di, ah grazie, ci mancherebbe altro. Ok, non voglio sminuire, ma le cose vanno così. Poi, se qualcuno sta sorridendo che tifa qualche altra squadra, no, provi intanto a guardare a casa sua, provi intanto a chiedere dentro il suo serbatoio d'acqua se non è stagnante come vanno le cose. Ripeto, se poi ci saranno responsabilità, dovremmo aver risolto, ragazzi, dovremmo aver risolto, lo vedo lì già col suo panino che... felice e contento il nostro tecnico, e dovremmo aver risolto, se mi date conferma da casa, dai, vi uso anche come tecnico, mi sono sentito un po' Vanna Marchi in questa considerazione, la salutiamo Vanna Marchi, state anche qualche giorno juventino, mi ha detto, ha ammesso in qualche trasmissione, Vi dicevo, le cose come funzionano, bisogna anche capirle come funzionano. Gazzetta dello Sport, Ibra il primo, chi lo segue? Ecco i rigoristi delle 20 squadre di Serie A, titola il Gazzetta dello Sport. Ibrahimovic ha tirato l'unico penalty assegnato alla prima giornata. Chi lo seguirà? E allora andiamo a vedere chi ci propongono nel menu bianconero. Muriel è il favorito a presentarsi sul dischetto in caso di rigore per l'Atalanta. Ruota seguono Zapata, Malinovskyi e Ilicic. Poi qui naturalmente parliamo di Atalanta. Poi si parla di Lapadura e Caprari per il Benevento. Barro e Sansone per il Bologna. Intanto ditemi la vostra. Chi candidereste come rigorista in casa Juve domenica contro la Roma, sapendo che Morata sta svolgendo ancora allenamento a parte in attesa del tampone, dell'esito del tampone, scusate, l'esito, il tampone gli è stato già eseguito, in caso di negatività, no, come ci auguriamo, potrà aggregarsi alla squadra, potrà essere convocato, potrà eventualmente partire o giocare a Roma. Cagliari, João Pedro, Pavoletti e Simeone, i rigoristi, la Juve, a chi fareste battere il rigore domenica contro la Roma? Andiamo a vedere chi ci propongono, ripeto, quelli di Gazzetta, naturalmente aspetto la vostra risposta. L'Inter, ad esempio, Lukaku e Martinez, attenzione poi anche a Vidal, eventualmente Sanchez. La Juventus, qui il dubbio non si pone, dice Gazzetta. Cristiano prende la palla e Ronaldo tira, sempre lui, Cristiano e Ronaldo è sempre la stessa persona. Se avete voglia di diversificare un po' la solita musica. Se il portoghese non fosse sul terreno di gioco, la responsabilità di calciare passa a Dybala o Morata. Allora, su questo punto vorrei fare chiarezza. Tutto deve passare dai piedi, dalla testa di Cristiano Ronaldo, anche come responsabilità, come pressioni. Cioè, non è che questo è un robot e lo carichi semplicemente digitando il tasto dai, 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 dai. No? Dico, possiamo chiarire un po' i ruoli in caso di punizioni, in caso di rigori, non in maniera così schematica, ma in modo meno nominale e più tecnico? Cioè, diamo responsabilità, lasciamo scaricare anche le pressioni su altri giocatori. Voi come la pensate? Vediamo un po', sono arrivati i messaggi. Sono arrivati, abbiamo risolto tutto il risolvibile. Eccoli qua, addirittura una ventina. Siamo tutti juventini, ma anche il vostro TG ha riportato la notizia che è stato Paratici a chiedere di velocizzare. Non si tratta di velocizzare, ma il TG, no, confezionato da un'agenzia di stampa, ovviamente fa riferimento alla telefonata, no, alla telefonata, e naturalmente ci sono anche delle intercettazioni che dovrebbe ancora essere riprese. Ti saluta Maria Antonietta, stratifosa juventina, la saluto, non capisco moglie di chi, mi scrive. Buon pomeriggio, ieri sera e stamattina ho sentito dei commenti fuori luogo per quanto concerne la vicenda Suarez e stiamo cercando di spiegarveli e non di metterci le pezze e le toppe, ci mancherebbe. Risolto, complimenti Michele da Cosenza, grande presidente, non sono ancora presidente, sono direttore, un po' meglio, sembra risolto, dai. Juve, chiedi danni all'avvocato, mi sembra un po' sprovveduta, dice Vittorio. Perché? Perché? Basterebbe ascoltare le parole di un professore che si occupa di queste cose nelle Marche, che si appoggia all'Università degli Stranieri, Massimiliano. Ci proveremo. Allora, intanto cercheremo. Direttore, l'Italia pallonare, recuperare il numero, ovviamente. L'Italia pallonare, piena di cose strane, ricordiamo le plusvalenze per gonfiare i bilanci. Fatte con scambi fantasma, eccetera, eccetera, eccetera. Ecco, proviamo, federazione, a mettere un po' ordine. Proviamo, ministro dello sport, adesso che siamo usciti dalla politica, no? Dal referendum, a non dire la sera prima se si potrà giocare Roma-Juventus. Guarda caso, Roma-Juventus con 25.000 persone e invece la Juventus ha dovuto iniziare con 1000 persone e altri stadi di qua e di là. Non possiamo dire il 25%, il 30% di ogni stadio da subito a tutti, e magari non ce lo dite sabato sera, che mettete in difficoltà anche le società che hanno dovuto invitare, poi hanno invitato solo chi volevano loro. Magari sarebbe stato meglio gestirla in un altro modo, però sempre col senno di poi sbagliamo tutti. Questo dipende da chi ci governa, il mondo sportivo e il mondo di tutti i giorni. Direttore, è risolto. Direttore, il segnale funziona. La trasmissione ogni tanto si interrompe, lì a volte dipende anche un po' da internet. Dai, riportiamoci alle notizie Juve, perché sennò oggi ho fatto più il responsabile tecnico che non altro. Mi dicono che il collegamento è pronto. Attenzione, eccolo qui. Abbiamo Jacopo Desiderio. Benissimo, no? Perché ci comunicano, guarda un po' da questa parte. Ciao Jacopo, ben trovato. Scusa, oggi faccio un po' l'avvocato, un po' l'idraulico, un po' il giornalista. Adesso il giornalista con te. Ciao.
Buongiorno direttore.
Buongiorno. Ci sono giornate così, un po' più difficili rispetto ad altre. Abbiamo ripreso. Pedala con su sta ciclette, Manuel. Allora Jacopo, non perdiamo tempo. Ti posso chiedere... Tu sei anche avvocato, giusto?
Sì, certo.
Allora certo. Un avvocato. Non mi ricordavo questo particolare. Come facevo a non interpellarti? Avvocato, mi dica, dell'accusa o della difesa? Dove pesa la bilancia in questo momento?
Ti posso dare, come dire, un'analisi, credo, tutto sommato equilibrata, moderata e oggettiva sulla questione. In questo momento credo che insomma, il punto principale sia fare chiarezza tra quello che è la competenza della giustizia ordinaria, quindi in questo caso penale, perché sono previste delle fattispecie di reato, perlomeno in astratto, poi bisogna capire quelli che saranno i riscontri in concreto, e la giustizia sportiva, che è una giustizia a parte, che come dire, anche a livello processuale si muove in una maniera completamente diversa da quella ordinaria, e che in questo caso insomma potrebbe portare a dei riscontri inerenti la società Juventus ed eventualmente persone direttamente interessate nella vicenda, quindi dipendenti.
Avvocato, quindi cosa rischia eventualmente la Juventus o una squadra di calcio di Serie A? Diciamo una squadra di calcio di Serie A, perché sennò sembra difendere Juve o attaccare qualcun altro in altre occasioni. In questo caso il regolamento prevede?
L'articolo in questione della giustizia sportiva è l'articolo 32, che prevede insomma la fattispecie di documentazione falsa, tesseramenti falsi, documentazione falsa finalizzata al tesseramento da parte di club. Insomma, il titolo del reato è questo. Detto ciò, non, la Juventus cosa rischia? Bisogna capire innanzitutto se davvero Paratici o chi per lui è direttamente interessato in maniera incontrovertibile e inequivocabile nella vicenda. Bisogna capire se davvero la finalità di tutto questo è stata come dire, la falsificazione dell'esame di Suarez B1 presso l'Università degli Stranieri di Perugia. Solo dopo certificato, ripeto, in maniera incontrovertibile, in questo momento non mi sembra che questa cosa sia stata certificata in maniera incontrovertibile, solo dopo questa verifica, solo dopo questo accertamento, allora si potrebbe iniziare a pensare a quelle che potrebbero essere le conseguenze per Paratici e per la Juventus, che dovrebbero essere comunque sicuramente quella del deferimento, è come dire, una sanzione possibile in questo tipo di casistiche. Staremo a vedere insomma quelle che saranno le nuove intercettazioni, perché oggi il Corriere della Sera parlava anche di nuove intercettazioni che potrebbero uscire di qui a breve. Sul piano penale
ci sono altre intercettazioni, questo lo possiamo confermare. Noi le commenteremo, le giudicheremo nel momento che usciranno, ma ce ne sono sicuramente. Anche noi di Radio Bianconera facciamo il nostro lavoro, e quindi bisognerà solo capire che cosa ci si dice in queste telefonate. Tra me e te, ci intercettassero, saremo sempre quelli che siamo in onda e fuori onda, giusto Jacopo?
Esatto. No, sul piano penale il reato è il concorso in corruzione, quindi se c'è questo tipo di reato che viene come dire imputato in una vicenda del genere, evidentemente ci sarà una parte corrotta e una parte che ha provato a corrompere. Quindi insomma bisogna arrivare a una ricostruzione della vicenda che sia sicuramente più precisa e più completa, per poi provare a dare dei giudizi che siano più insomma sensati e appropriati su una vicenda che
certo.
comunque resta certamente delicata.
Avvocato, lei parla più dei giornalisti, questo non va bene, non è direttore di una radio, no, ci ha spiegato alla perfezione,
dilungato.
No, era per tornare all'argomento, perché volevo contemplarlo in un tempo ben preciso, no? E poi certo, arrivano le domande da casa e lo riprendo anche con degli spunti e delle risposte, ovviamente anche più appropriate, tipo la tua. Benvenuto a casa, che operazione è? Quella di Morata, anche dal punto di vista economico. Un flash davvero, Jacopo.
Velocissimamente ti dico, avevo manifestato, come dire, assenso già nella giornata di lunedì, quando ci siamo sentiti
certo.
l'ultima volta. Credo che sia un'operazione, per quel che riguarda le cifre, forse un po' troppo onerosa. Per quel che riguarda invece le modalità di pagamento, la trovo una buona operazione. C'è la possibilità di prolungare il prestito dell'attaccante anche la prossima stagione, e quindi questo dilazionamento eventuale nel pagamento sicuramente favorisce la Juve a livello poi anche di bilancio, no?
Esatto, e quindi riassunto anche qui molto molto bene. Ti chiedo cosa bolle in pentola in casa Juve. Parto da Rugani, c'è la Premier pronta ad abbracciarlo?
Sì, però comunque insomma la Juve non vorrebbe svendere il ragazzo, anche se da Trascosta ci sono delle piste che portano alla Premier League, e non solo, anche la possibilità di uno scambio col Barcellona con Dembélé. Ti sto dando un po' quelli che sono gli aggiornamenti di giornata poi in sostanza, quindi insomma staremo a vedere se da qui al 5 di ottobre la Juventus valuterà effettivamente in maniera concreta questo duo di uscite.
Ecco, io ho qui tre fotografie, tre figurine, una di Chiesa, 22 anni, Fiorentina, 27 sì. anni, in prestito allo Shanghai, El Shaarawy, e Carrasco dell'Atletico Madrid, 27 anni. Quale secondo te è la pista più attendibile se la Juventus cercasse uno di questi tre giocatori, no? Mi posiziono fuori, non dico né sì né no né ni. Quale più interessante dal punto di vista rapporto qualità-prezzo-rendimento? Caratteristiche più che rendimento.
Tra le tre certamente Chiesa, direttore. Però secondo me condizione imprescindibile è la partenza di Douglas Costa. Nel momento in cui Douglas Costa davvero dovesse trovare una nuova sistemazione, allora potrebbe iniziare questo tipo di discorso. Chiesa vuole restare in Italia, quindi questo potrebbe essere anche un fattore importante. C'è anche il Milan interessato, c'è secondo me l'Inter, anche se poi lì ci sono delle incompatibilità tattiche, secondo me, perché Chiesa non è, anche se alla Fiorentina sta facendo questo ruolo, però non è un esterno a tutta fascia. Chiesa è un esterno offensivo in un 4-3-3 piuttosto che in un 4-2-3-1, ma lo vedo abbastanza sacrificato a tutta fascia, come magari può giocare Hakimi adesso che è arrivato all'Inter, alla Corte di Conte. Quindi staremo a vedere. Le tre big italiane su Chiesa ci sono. La Juve deve valutare l'uscita, secondo me, di Douglas Costa e forse anche di Bernardeschi, per poi pensare a Chiesa e magari anche a qualche altro eventuale innesto.
Stavo leggendo dei messaggi, no, niente di curioso che possa riguardare il mercato. Facciamo un giro anche nelle altre società, da dove certo. vuoi partire? Diamo un voto al momento all'Inter e cosa potrebbe aggiungere a quello che ha già fatto. Inter.
Beh, l'Inter ha fatto un buon mercato, sicuramente 7 pieno, insomma, anche tendendo all'8. Ha preso Hakimi, che per il sistema tattico di Conte, secondo me, è un giocatore perfetto. Ha avuto la sua miglior stagione al Borussia Dortmund l'anno scorso, proprio giocando con una difesa a 3 e facendo, ricoprendo il ruolo di esterno di centrocampo. Quindi, insomma, ottimo colpo Hakimi. Vidal a 0 a posto di Borja Valero, che è andata alla Fiorentina, mi sembra tutto sommato un upgrade, un miglioramento, anche se si tratta comunque di due giocatori over 30 che sono evidentemente alle ultime stagioni della carriera. Però insomma sono curioso di vedere Vidal, adesso che ha ritrovato Conte, che cosa potrà portare all'Inter. Tutto sommato positivo il mercato dell'Inter. È la principale ovviamente antagonista della Juve. Anche aver confermato Sanchez a quelle condizioni economiche la vedo una buona operazione, perché insomma non era semplice liberare Sanchez dal Manchester United. Il Manchester United si è dimostrato molto complice, molto disponibile, questo è stato sicuramente un fattore decisivo.
Aggiungo solo una notizia, un'ultima ora, rimbalza da Barcellona, dove ha parlato salutare il Barcellona con un addio al Barcellona ufficialmente, proprio Suarez. È stato un mese pazzesco in cui si sono inventati tante cose, ma il riferimento naturalmente è all'aspetto del rapporto con gli altri compagni della squadra. Hanno detto bugie e cose che suscitano indignazione. Il mio rapporto con Leo Messi, tutto il mondo lo conosce. Attenzione, vi volevo aggiungere solo questo: nessuna domanda da parte dei cronisti sulla vicenda dell'esame di Perugia per acquisire la cittadinanza italiana e sulla conseguente inchiesta. Poi tanti ringraziamenti sparsi a macchia d'olio. Noi torniamo da Jacopo Desiderio. Mi dici un po', saltiamo dal vertice, da chi parte con la macchinina più potenziata là davanti, come Juve, come Inter, andiamo in fondo, le neopromosse si stanno muovendo, sono quei rinforzi che potrebbero comunque cambiare poco il volto di queste squadre, o comunque come le vedi ai nastri di partenza?
Tra le neopromosse ti dico, secondo me il mercato più interessante e anche secondo me più oneroso l'ha fatto il Benevento, perché comunque ha preso Glick, ne avevamo già parlato, un buon colpo dal Monaco, difensore esperto, ha preso anche Ionita dal Cagliari, giocatore che comunque in Serie A ha giocato parecchie stagioni a buon livello sia col Verona che poi appunto col Cagliari, ha preso Caprari, che secondo me è un'ottima firma, un giocatore anche lui con discreta esperienza, discreti numeri, che ha potenziale, talento da mettere a disposizione di Inzaghi, fortissimamente voluto da Inzaghi, ha preso anche la Padula, a Lecce nella scorsa stagione, ha fatto una buona stagione, ha segnato, non è riuscito a salvare il Lecce. Lecce secondo me ha fatto tutto sommato un'ottima stagione l'anno scorso per quelle che erano le reali potenzialità e possibilità, quindi tra le tre del neopromosse nella massima serie mi viene da risponderti sicuramente Benevento.
Certo, risaltiamo in vetta, torniamo un po' anche alla Juventus, il nome di Dembélé. Concreto?
Sì, un'idea di scambio tra Barcellona e Juventus, Dembélé e Douglas Costa. Douglas Costa è stato seguito dal Barcellona già da un po' di tempo a questa parte, non è una novità assoluta nelle mire del club Blaugrana, dati gli ottimi rapporti, dati anche gli scambi pregressi, più celebre tra tutti sicuramente quello tra Piani c'è Arthur, la reputo un'operazione possibile. Su Douglas Costa, come ti dicevo, c'è anche una strada inglese che si può percorrere, perché c'è il Wolverhampton, club gestito in pratica da Jorge Mendes, che ha venduto Diogo Jota a Liverpool per 45 milioni di sterline, ottima cifra, e adesso cerca appunto un elemento offensivo per rimpiazzare l'esterno offensivo portoghese che è andato da Klopp a Liverpool. Quindi Douglas Costa è effettivamente un nome molto concreto in questo momento per il Wolverhampton, e c'è poi anche la pista Manchester United, che soprattutto in caso di partenza di Lingard direzione Tottenham, perché Lingard è un uomo molto apprezzato, molto seguito da Mourinho, quindi potrebbe essere un nome spendibile per il Tottenham. Allora, come alternativa a Lingard, anche allo United Douglas Costa potrebbe prendere piede. Ci sono più strade che potrebbero essere insomma importanti e interessanti da qui al 5 di ottobre.
Più Chiesa o più Emerson Palmieri?
Forse Emerson Palmieri, perché comunque la Juventus potrebbe fare un terzino, visto che Luca Pellegrini è andato al Genoa
con la formula del
prestito. Penso di non sbagliarmi, mi sembra di aver detto così. E poi c'è ovviamente anche il discorso di Frabotta.
No, prestito te lo garantisco, non ricordavo, ma naturalmente è questione.
Io credo addirittura prestito secco, non credo neanche che sia contemplato un diritto di riscatto, perché comunque la Juve penso che voglia mantenere la gestione reale del ragazzo, quindi insomma penso che questo sia la formula di questo tipo di operazione. ti dicevo di Frabotta, che può essere un'alternativa come terzino sinistro, però tra Chiesa e Emerson mi viene da dirti forse più Emerson, per dare un'alternativa, una garanzia maggiore nel reparto, oltre ad Alexandro che, come sappiamo, peraltro in questo momento è anche infortunato.
E attenzione a Frabotta, perché potrebbe essere ancora lui, probabilmente, ma dovremo vedere poi domani, rifinitura, ricordo 14:30 conferenza di Morata, e capiremo se sarà o meno, quantomeno aggregato alla trasferta di Roma. Frabotta che potrebbe addirittura essere riconfermato titolare, ricordando che è assente Alexandro, da capire se riconfermato parte sicuramente in vantaggio, dobbiamo aspettare rispetto a De Sciglio, parte sicuramente in vantaggio rispetto a De Sciglio, ma dobbiamo aspettare certamente la rifinitura di domani. Io ringrazio Jacopo Desiderio, perché fino al 5 ottobre, no, non riaprono le squadre, le scuole, ma chiude il calciomercato, lo avremo a disposizione due volte la settimana proprio per farci il riepilogo di tutti i movimenti di mercato. Grazie Jacopo, il nostro intermediario finanziario prestato con qualità eccelsa al calciomercato di Radio Bianconera. Grazie, buona giornata, buon weekend. Allora, noi torniamo in studio. Siamo in ritardo, direbbe la Papa Nicolai. In ritardo. Quando ci sei tu siamo in ritardo, ma oggi non c'è lei. E quindi, break, ci ritroviamo per l'ultima mezz'ora qui in Cose di Calcio.
Cose di Calcio.
Cose di Calcio, ultima mezz'ora. Allora, adesso davvero sì, spazio a voi di nuovo, prima di entrare, come sempre, il giovedì nella redazione di Tutto Sport. Partirei prima dalle dichiarazioni riprese da un'esclusiva di Tutto Juve. Cesare Prandelli: aggressività Juve differente dal passato. Pirlo legge le situazioni di gioco come faceva da calciatore. Morata: giocatore completo. E poi si sbilancia l'ex CT della Fiorentina, del Genoa, della Nazionale, anche sulla Roma, prossima avversaria della Juventus. Allora, intanto l'invito è quello di andare su Tutto Juve, ovviamente. Parlando del match, noi riprendiamo qualche spunto. La Juve potrebbe rinforzarsi anche sulle fasce. Quando una squadra vuole rinforzarsi, in genere acquistano giocatori importanti e non delle scommesse. Quindi penso che vadano sul sicuro. Poi, parlando del match di Roma, quali saranno le insidie che la Juve troverà nel match di Roma? Risponde così l'ex CT della Nazionale, Cesare Prandelli. L'insidia è quella di affrontare una squadra che sta cercando di capire chi è. Ci sarà rabbia e delusione per aver perso l'esordio. Ricordiamo la Roma penalizzata per un errore tecnico-burocratico, però la legge non ammette ignoranza. Poi la buona fede è quasi dimostrata. Dipende, come dire, vabbè, il rigore era all'inizio della partita e non alla fine. Cioè, io quei ragionamenti non li riesco a capire. Se è rigore dopo un minuto o dopo 89 o al 97esimo. E poi Roma, e quindi la Roma che aveva pareggiato, invece ha perso a tavolino 3-0 con il Verona. E poi Roma, come Napoli e tante altre trasferte, è sempre una piazza difficile ed è difficile fare punti. Per questo mi aspetto un match molto combattuto dove potrà vincere chiunque. E c'è poi l'aspetto, ovviamente, Dzeko. Si parla di Pirlo, si parla di Morata e naturalmente c'è l'aspetto Dzeko. Non viene approfondito in questo intervento di Prandelli, ma certamente se Dzeko giocherà sarà una partita davvero particolare e speciale per lui, perché saprà ufficialmente di restare alla Roma, eventualmente potrà andare non certamente alla Juve ma da qualche altra parte, e quindi dovrà riprendersi anche lo status di titolare. Questo è l'apertura di Tutto Juve. Ci spostiamo anche su Juventus News 24, un altro sito a noi molto caro. Scambio Juve-Barcellona sul piatto Douglas Costa e un big blaugrana di cui abbiamo già parlato, Dembélé. Ken Juve, si lavora al ritorno, si può con un accordo con l'affitto lungo, titola Juventus News. Andiamo a vedere, c'è ancora Moise Ken nei pensieri della Juventus. L'attaccante potrebbe tornare. Il calciomercato Juve non si ferma ad Alvaro Morata, dice così Tutto Sport, ma naturalmente un'indiscrezione alla portata anche dei colleghi di JuventusNews24.com. L'Everton, che lo ha pagato quasi 30 milioni di euro un anno fa, non vorrebbe cederlo a cuor leggero. La Juve pensa a un'operazione di prestito o un affitto lungo, proprio come con Morata, prestito annuale che può diventare biennale. Capiamo che qui ci sono esigenze di economiche. Chiaro che la Juve in questo momento e Paratici opterebbe sempre di più e maggiormente su questo, adesso ho capito meglio, affitto lungo, perché paghi, no? E poi puoi riscattare eventualmente, se mi serve, se le cose andranno in un certo modo. Certamente vai a pensare a breve termine, a legare il progetto ad un biennio, il biennio a cui è ancora legato al massimo Cristiano Ronaldo in maglia bianconera. 340 54 25 324, diteci davvero la vostra, poi andremo nella redazione di Tutto Sport. Intanto andiamo ad ascoltare uno via l'altro, un let's goal via l'altro, come se fossero i gol della Juventus contro la Roma o con qualsiasi altra squadra, basta vincere alla fine. I vostri vocali, vai Manuel.
Ciao direttore, buon pomeriggio, Massimo da Prato.
Ciao. Allora, ben trovato, forse non ci conosciamo.
Secondo me in attacco non arriverà più nessuno e sarà considerato Kulusevski il quarto, ci mentre potremmo, a mio parere, fare qualcosa sull'esterno sinistro basso
Emerson
e su quello destro alto qualora andasse via Douglas Costa o Bernardeschi. Un saluto.
Un saluto a te, grazie. Ecco, intervenite quando avete tempo, ascoltate una delle mie chiacchiere, naturalmente sempre fondate su determinate verità, non la verità assoluta. Nel calcio non c'è forse neanche da altre parti, nel calcio figuriamoci, nel calcio mercato ancor di meno, però interessante il tuo ragionamento. Diciamo che ci sono dei movimenti che portano in questo momento, io dico, non stiamo riuscendo a vendere, cioè qui sempre De Sciglio che deve andare lì, poi deve andare lì, poi deve stare qua, Douglas Costa idem, che dire, rescissione, cioè capiamo che quella non è mancanza di forza, hai delle altre cose in ballo, ma non stai riuscendo, cioè a un certo punto devi tagliare, devi rientrare di certi costi, altrimenti è difficile andare a imbastire altri tipi di trattative, soprattutto in un anno particolare post-Covid, per noi e per tutte le altre, ci mancherebbe. Altro messaggio, vocale.
Ciao direttore, Gabriele da Roma.
Ciao Gabriele. Allora,
una comunicazione di servizio, si sente bassissimo.
Ma prima, questo l'abbiamo abbiamo già risolto.
Cosa. Sì, lo scambio, quello che ha detto pure lei, no? Douglas Costa, Dembélé, come lo vede? Come lo vedi? A me Dembélé piace tantissimo. Peccato che un altro giocatore, testa
matta, è molto
fragile.
Ha giocato poco l'anno scorso.
Quindi non so quanto andremo a cambiare la situazione.
Condivido il tuo intervento e rispondo in questo modo. Attenzione. Allora, intanto Douglas Costa è reduce da ultima stagione 29 presenze tra campionato e coppe. In tutto ha giocato 1084 minuti in campo, cioè ha segnato 3 gol e ha realizzato 7 assist, ma qui le caratteristiche le conosciamo, cioè uno può anche segnare di meno, ma 1084 minuti vuol dire 90 minuti per 10 partite, fanno 900 minuti, 11 partite 990, siamo a 12 partite, cioè ha giocato un terzo del campionato, un terzo del campionato tra l'altro spalmato in più partite, perché non ha giocato 12 partite piene, secche, incroci, traverse, pallonetti, assist. No, è stato poi tutelato ed è entrato qua, un po' qua e un po' là. Secondo me 1084 minuti e l'età che ha, io lo vendo. L'avrei preso, ma adesso lo vendo. Ricordatevi anche le battute di Allegri, che tra l'altro balla come me, Sotto le stelle o senza stelle balla come me. Non ho detto bene o male, balla come me. Ognuno può pensarla come vuole. Tu come balli, Manuel? Metti musica molto meglio, secondo me. Attenzione, Dembélé ha giocato addirittura meno l'anno scorso di Douglas Costa. 9 presenze con 492 minuti, ovvero la metà, meno della metà. Allora, se è al Barcellona, Barcellona che si rinforza con Pjanic, che trova un'altra identità. Vedremo poi. A me Pjanic non vedo nessuno che stia piangendo, ma ripeto, posso essere troppo cattivello con questo giudizio. Non è stato mai un giocatore che mi è piaciuto particolarmente, però sapevo che era uno dei migliori centrocampisti. A certi giocatori, già un po' più lenti rispetto ad altri, avresti dovuto mettere a fianco altri giocatori o mantenerli per diverse stagioni. Cioè, non ha il carisma del leader in mezzo al campo. La Juve ha bisogno di un centrocampo d'eccellenza. Ecco, Dembélé, con questi pochi minuti, risulta essere un'altra opportunità, ma non vedo, cioè lo vedo come alternativa, un po' quello che ha detto Malù. Ecco, lo riprenderemo. Social pronti. Dembélé nel 2017 venne pagato tantissimo, ha necessità però di cambiare squadra per rilanciarsi. È un cambio che può giocare, è un cambio per Pirlo, che può essere impiegato esterno alto su entrambe le corsie. Questo è un po' il riassunto dell'intervento di Malù Pasincato, che il mondo black lo conosce benissimo e i giocatori stranieri li conosce molto meglio anche del sottoscritto, non mi vergogno dirlo. Questi sono i numeri. Altro vocale, altro argomento.
Ciao ragazzi. Ciao.
Alessandro.
Ma secondo voi chi di dovere del fardello dell'intercettazioni? Qualcuno ce l'ha già nel mondo dell'editoria. Se ci fosse qualcosa di intrigante, interessante, ce l'ha già e la tirano fuori
a dosi.
Ecco perché ci vuole prudenza. Per ora è così, ma
saggio, cosa fai di mestiere?
Se c'è qualcosa, qualcuno l'ha già nel cassetto da tirare fuori al momento
è
giusto.
È già lì che si sprega le mani.
Funziona così. Vero? Ci siamo già passati. Ciao, forza Juve.
Ciao. Qui abbiamo un investigatore privato, il tifoso juventino è un investigatore. Lo so, è così. Anche perché quei dossier li vai a comprare, li vai a comprare. Cioè, c'è qualcuno che te li offre, te li mette lì, te li fa annusare e le redazioni, in modo lecito, si accaparrano l'esclusiva, no? È un po' come il fotoreporter, il fotografo che, naturalmente. Bel inciso da parte del nostro ascoltatore. Diteci da dove ci chiamate, come vi chiamate, così per allargare sempre la nostra famiglia di Radio Bianconera, l'unica che conta, l'unica che vi ascolta. Abbiamo ancora qualche vocale? Quanti ne abbiamo? 2 o 3, li facciamo ascoltare, 4, via, uno via l'altro, poi chiamiamo Savio
Iacobelli. Ovviamente Mediaset è aperto con la notizia del giorno, della settimana, poi
dell'anno,
del mese,
del secolo.
Si parlerà solo di quello,
certo. Per fortuna che abbiamo già votato,
ha detto che la Juve rischia la Serie B.
No,
cioè, ma veramente no. Ci sguazzano proprio dentro giornali, TV, tifosi. Ma io non ho parole.
Capisco le tue non parole. Dipende anche nel mondo del giornalismo, anche nel mondo delle panetterie, anche nel mondo degli avvocati. Ci sono gli avvocati chiacchierò, poi bisogna andare molto calmi, no? Però il tesseramento non c'è stato. Io ragiono da cittadino, il giornalista deve analizzare questa notizia. Se la Juventus avesse tesserato Suarez, con il ragionamento fatto con questo messaggio e precedentemente, sarei più preoccupato di quello che sono, no? Sono preoccupato, come ci dicono altri, per queste situazioni che dovrò andare ancora a digerire, no? Di fronte all'ignoranza di molti che metteranno davanti l'ultimo ricordo, capito? Dimenticano quello che è stato ieri, della loro squadra, di altre squadre, di come vanno le cose, purtroppo male, purtroppo malissimo per certi versi nella nostra bellissima Italia, ok? E dovrò cercare di spiegare e ribattere all'ironia, ma ribattere all'ignoranza è molto più complicato. Andiamo, vocale.
Buongiorno, Tony da Teramo.
Ciao Tony.
Quello che volevo chiedere è se questa volta dobbiamo lasciarci travolgere da questo mare di merda, scusate il termine.
Che ammonizione,
ormai
rivediamo
si
al VAR.
Sta attivando da un paio di giorni, mi ricorda scene di un film già visto, no? Si parte con.
C'era un campionato giocato.
Porzioni di intercettazioni per creare il clima giusto. La caccia alle streghe
per metterti
e poi
tutti
colpirci,
contro,
no? Stavolta sarà complicato colpirci perché non c'è un non c'è stato un tesseramento, ma bravo. Io quello che voglio chiedere è se sia possibile che la società Juventus anche questa volta non debba intraprendere azioni atte a tutelare la sua immagine con queste testate anche di livello nazionale, non solo locali, che in maniera impunita continuano a scrivere dei titoli che nulla hanno a che fare con quello che poi emerge dall'articolo.
Il titolo, tutto sarebbe possibile, no? Però anche la società Juventus sa come funzionano le cose, no? Dobbiamo essere noi credibili ad acquistare, a seguire una testata piuttosto che un altro, devo ammettere. Quando non è querelabile un titolo, cioè non ti dice hai rubato, hai falsificato, e attenzione a quello che ci dicevano, attenzione a quello che potrebbe emergere. Cioè, rimaniamo coi piedi per terra, non si può querelare il mondo, ma dico, non in questo caso, bisogna essere noi selezionatori delle persone che abbiamo a fianco, di quelli con cui lavoriamo, eccetera, eccetera. Non voglio giustificare, assolutamente. Però in questo caso non c'è il tesseramento, questo mi rende tranquillo. Poi bisognerà capire che cosa succede. Io temo che la dico grossa, che il bravo, il seppur bravo Paratici, chissà quale futuro avrà l'anno prossimo in casa Juventus, se sarà ancora un dirigente della Juventus. Ma non lo dico per questo episodio, non lo dico se ci sarà una telefonata in più o meno, lo dico da tempo e diciamo che certi spifferi, no, non fascicoli dei tribunali, arrivano anche sulla mia scrivania. E la mia scrivania è fatta di tante orecchie, principalmente le mie prime, e quindi dico, la riporto lì. Dottore Iacobelli, direttore, eccola! Eccoti,
buongiorno a voi.
Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno agli ascoltatori da Tutto Sport.
Che stamattina ci hanno riempito di messaggi, perché naturalmente Tutto Sport è andato in prima pagina decisa con l'intervista all'avvocato che ha telefonato a Perugia, la Juve non c'entra. Ma c'entra sempre la Juve, aggiungo io. Direttore, quando succede qualcosa di anomalo, possiamo dirlo, ma prima della Juve, in una telefonata, poi ci atteniamo ai fatti, alle intercettazioni di cui siamo a conoscenza, la Juve non c'entra per l'avvocato, ma la Juve c'entra quando c'è da prendere di mira una società importante come la Juventus. Mi dice la sua?
Ma io credo che in circostanze come questa la regola cardine del modo di fare informazione sia quella di attenersi rigorosamente ai fatti. E quindi, come peraltro stamane Guido Vacciago nell'articolo pubblicato prima sul giornale di Cinecastaccia, poi aggiornato alle 11.44 sul sito.
E noi abbiamo entrambe, e molti ascoltatori facevano riferimento a questi due articoli. Grazie direttore per avercelo ricordato.
No, perché si tratta di, come sempre in questi casi, e anzi, in questi casi per un certo verso sono benvenuti perché permettono di distinguere tra l'informazione e la disinformazione. Poi ognuno si regola come meglio crede, ma l'informazione vuole che sia rigorosa, pretende di essere rigorosa in queste circostanze. Guido Vacciago e gli altri colleghi che stanno seguendo l'inchiesta hanno approfondito quale sarebbe stato il presunto coinvolgimento di Paratici e hanno scoperto, parlando con il rettore dell'altra università di Perugia, perché attenzione, qui non bisogna assolutamente
confondere,
evitare la confusione, come giustamente il rettore dell'università statale di Perugia, che non ha niente a che vedere con l'università per stranieri di Perugia, poi c'è questa assonanza fra i cognomi dell'uno e dell'altro, perché Maurizio Oliviero è il rettore della statale di Perugia, Simone Olivieri è il direttore generale dell'università per stranieri ed è indagato, mentre ovviamente Oliviero non c'entra nulla, e ha ricostruito la vicenda precisando come sia stato il terminale di una telefonata da un non meglio identificato membro dello staff della Juventus, così l'ha definito, che gli ha chiesto se nell'università statale di Perugia fosse possibile sostenere il fatidico esame B1 per la certificazione d'italiano. La risposta è stata negativa, ma Oliviero ha dichiarato rispose che avrei interessato i colleghi dell'Università per Stranieri, chiamando la collega rettrice, e per dirle, per una questione anche di cortesia istituzionale, per dire a chi mi aveva chiamato che doveva rivolgersi all'Università per Stranieri. Dopodiché, quando Suarez ha sostenuto l'esame, sempre Olivier che parla, sono stato contattato da Paratici, che voleva dirmi che l'entourage del giocatore era molto soddisfatto dell'accoglienza ricevuta. Punto. Da qui a dire come...
Diplomazia e cordialità, direttore.
Sì, lei ma da qui a dire... Poi se posso Prego. Permettermi, quello che dà fastidio, non si può dire spunta il nome di Paratici e poi dentro leggi sarebbe spuntato all'interno senza precisare a che titolo, come, in quale circostanza e tutto il resto. Perché poi, come noi ben sappiamo, c'è chi gli articoli di giornale non li legge, non legge neanche i sommari, né tantomeno le didascalie, si ferma ai titoli e poi genera illazioni, malignità, congetture. Invece bisogna attenersi rigorosamente ai fatti, raccontando per filo e per segno come proceda questa inchiesta, che allo stato attuale vede sotto il profilo penale in azione come polizia giudiziaria della Guardia di Finanza di Perugia, d'accordo ovviamente con la Procura della Repubblica di Perugia, sotto il profilo sportivo un'inchiesta aperta doverosamente dalla Procura federale non appena avuta notizia delle indagini in corso nel capoluogo umbro. Punto. Ma allo stato attuale, sottolineo, non esiste nessun tesserato della Juventus che a vario titolo sia stato raggiunto da un avviso di garanzia, che poi dobbiamo ricordare, un avviso di garanzia non significa essere colpevoli, significa essere informati che è in corso un'indagine che riguarda anche l'interessato o l'interessata. Tutte queste cose qui bisogna sempre ribadirle, perché altrimenti poi, buttando a incaciara, si corre il rischio di perdere il filo del discorso, soprattutto di raccontare passo dopo passo quale sia l'evoluzione dell'inchiesta. Dopodiché, sempre per completezza dell'informazione, oggi su Tutto Sport abbiamo interpellato l'avvocato Mattia Grassani, che è uno dei più grandi esperti di diritto sportivo, così come l'avvocato Paco D'Onofrio, e abbiamo riportato le loro dichiarazioni. D'Onofrio sostiene testualmente nella dichiarazione rilasciata a Tutto Mercato Web: è una vicenda extrasportiva, non ravviso profili nemmeno eventuali di responsabilità per la società, anche perché il calciatore coinvolto non è un tesserato della Juve e le eventuali irregolarità sarebbero confinate nel perimetro della dimensione privata dei protagonisti della vicenda. Questo è lo stato dell'arte, cui aggiungere le dichiarazioni dell'avvocato Maria Turco, dello studio Chiappero, che era stato incaricato dalla Juventus di occuparsi della questione richiesta di cittadinanza di Suarez.
Spieghiamo, direttore, che anche questo è lecito per ogni società di calcio, affidarsi ad una consulenza esterna, cioè non mandi il giocatore a far la coda in questura.
Sì, semmai, chiedo scusa Antonio se ti interrompo, bisognerebbe domandarsi a chi abbia raccontato a Suarez o abbia detto a Suarez che, siccome in Spagna il passaporto uruguaiano consente di essere tesserato come comunitario, doveva essere informato che in Italia non funziona così. Ma c'è di più: se Suarez fosse stato informato che la richiesta di cittadinanza italiana, dopo aver superato l'esame, che è stato, come abbiamo appurato, una farsa a giudicare dalle intercettazioni, ma una volta superato l'esame il tempo d'attesa oscilla, nel migliore dei casi, tra 250 e 300 giorni prima che arrivi il passaporto. Quindi, se Suarez fosse stato, da chi lo circonda, da chi lo assiste, bene informato, forse non sarebbe nemmeno cimentato.
Sarebbe arrivato prima all'Atletico Madrid. Direttore, sappiamo che il tempo vola in questi casi, sì, l'argomento sarebbe interessantissimo.
Ma bisogna essere sempre molto precisi.
Esatto, e fa bene. Io la prendo sempre anche come una lezione di giornalismo, quando mi collego con lei, con la sua redazione. Tutto Sport, mi piace molto questo titolo, parlando di Roma-Juve, la fascia in segno di pace. Dzeko e la Roma ripartono insieme. Che partita sarà per Dzeko e affrontarla da avversario per la Juventus?
Io credo che sia una partita molto importante, una partita spartiacque per la carriera di Dzeko, la carriera romanista si intende. Questo è uno dei migliori marcatori nella storia, nell'intera storia giallorossa, ha segnato 106 gol con la maglia della Roma. È chiaro che dopo aver vissuto giorni, direi, tormentati e tormentosi, ed essere stato sul punto di arrivare a Torino, perché l'accordo fra il procuratore del
C'era una macchina a Verona, giusto? Me lo conferma anche lei?
Sì, no, ma l'accordo era già stato abbondantemente raggiunto. Poi, diciamo, come il Napoli non ha liberato Milik, come invece sembrava fosse intenzionato a fare, Nel mercato queste cose non è la prima volta che un affare salta addirittura d'arrivo perché non viene innescato l'effetto domino che porta alla sua felice conclusione. Quindi per Dzeko la partita Roma-Juve e per la Roma sarà doppiamente importante. Intanto si dovrà passare sicuramente da un chiarimento con Fonseca, perché non abbiamo ancora capito come mai sabato sera sia stato portato in panchina, certo, e non abbia giocato. Al massimo o sarebbe dovuto andare in tribuna o sarebbe dovuto andare in campo, nell'una o nell'altra ipotesi. E poi perché è evidente che la Roma in questo momento se lo tenga ben stretto, sennò chi va a prendere?
Assolutamente. Direttore, io la saluto, un sì o un no. Allegri è pronto ad andare a Roma? In caso di sconfitta della Roma?
Ma io non si può dire né sì né no, ma no, ma anche questo, come dire, è una divertente esemplificazione di che cosa significhi in questo momento il circuito mediatico. Basta una battuta ballando con le stelle perché i bookmakers dicano che Allegri sia vicino alla
Perfetto,
Roma.
Allora mi convince ancora una volta, non solo per questo motivo, ad acquistare la copia di Tutto Sport domani mattina. Grazie direttore!
Grazie a voi, buon pomeriggio.
Grazie, al prossimo sport. Giovedì come sempre l'appuntamento Cose di Calcio col direttore Jacobelli termina qui. Ciao Manuel, grazie, adesso sì che mi sento meglio di prima. A domani, let's go!
Cose di Calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.